Lovvo,
Muoro,
Ciaone,
Caffettino,
ma anche no,
Farriderissimo,
Apericena,
Pizzata,
Un attimino.
Un attimino?
Un attimino. Che ne è della lingua italiana?
Care radioascoltatrici e cari radioascoltatori, benvenuti a bordo.
L'equipaggio vi augura buon ascolto.
Ci sono frasi che logorano, caro Pagani.
A chi lo dice, Fazioli? Mi fa piacere che sia lei a esprimere un fastidio per una volta.
Non è proprio un fastidio.
Su, Fazioli, sappiamo che lei è un gentiluomo di antico stampo, però lo esprima questo fastidio.
Più che altro è un'osservazione che mi è venuta in mente leggendo un vecchio libro che ho trovato in una bibliocabina. Ogni tanto si fanno dei ritrovamenti interessanti, sai?
È vero, lei sa che io sono un amante dell'usato, peraltro. E di che libro stava parlando?
Allora, Giuseppe Prezzolini, Ideario, pubblicato da Corbaccio nel 1993.
Ma non è la prima edizione, vero? Quando è morto Prezzolini?
No, è una riedizione. L'originale è del 1970 e Prezzolini scomparve nel 1982 a 100 anni. E ne parlo con piacere anche perché la Biblioteca Cantonale di Lugano gestisce l'archivio Prezzolini.
E non hanno fatto anche una mostra di recente?
Sì, un paio di mesi fa. Firenze-Lugano, scalo New York. Ne abbiamo parlato anche su Rete 2. E comunque oggi il mio approccio è molto più casuale. Aprendo a caso questo ideario...
La classica apertura di libro Fazioli.
A volte si trovano delle perle. Aprendo a caso mi sono imbattuto in questa affermazione. Il linguaggio è comunicazione.
Formula forse un po' trita.
È quello che annotava anche Prezzolini, già nel 1968, pensi. E diceva infatti, se il linguaggio fosse comunicazione e non invenzione continua, com'è, tutti i secoli passati dall'uomo a baloccarsi con i linguaggi sarebbero stati spesi invano.
Mi piace quel baloccarsi che sì. Poi indica le origini toscane di Prezzolini, però ha ragione, il linguaggio crea prima di comunicare.
È quello che dice con una certa efficacia anche Prezzolini. Appena il linguaggio è vitale, esso è una creazione continua e quindi un accumularsi di enigmi.
Un accumularsi di enigmi, ma che bello.
E chi parla o scrive ad un pubblico è come uno che vada a pescare. Spera di prendere una trota, ma qualche volta tira su una scarpa sfondata. O come uno che crede di offrire un mazzolino di fiori e invece ha dato uno schiaffo.
Ed era il 1968.
Sì.
La confusione tra schiaffi e mazzolini di fiori sembra un riassunto della comunicazione social del presente.
Sì, quel guazzabuglio di gattini, insulti e disperate richieste d'amore.
Bisogna resistere, Fazioli, bisogna resistere.
Ci proviamo.
Incipit.
Diamo il benvenuto a Massimo Gezzi, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Massimo Gezzi, che abbiamo già avuto come ospite a Un attimino, è nato nelle Marche, oggi vive a Lugano, dove insegna, autore, traduttore, critico letterario. Gezzi ha pubblicato di recente per Feltrinelli il romanzo Adriatica.
E proprio di Adriatica vogliamo parlare, non tanto per presentarlo, su Rete 2 l'abbiamo già fatto, quanto per entrare nella bottega dell'autore. Mi limito a ricordare che Adriatica intreccia due racconti e due vite. Quella di Émilie, un adolescente sensibile, e quella di Tullio, un settantenne segnato dai rimpianti, ambientato appunto ad Adriatica, una località immaginaria sulla costa marchigiana.
E sentiamo dunque come comincia.
E pensare che all'inizio mi stavi proprio sul cazzo. Glielo urlo così, da qua dietro, nell'orecchio destro. Hai capito, stronzetta? Sulle ovaie mi stavi. Non risponde, ride. Ha quel meraviglioso sorriso addosso mentre l'aria tiepida le spazza i capelli che vanno a infilarsi nel mio naso, tra le mie palpebre. Li amo, questi capelli, questo odore di pane fresco. Senza di te non esisto, sono morta, putrefatta, vorrei dirle se questo rumore fosse un po' meno infernale. Ma in fondo non serve, perché lei lo sa. Ed è per questo che ha sorriso un momento fa e adesso si volta e mi dice che andiamo a cercare Natalino. No, poveretto, dai, le faccio, ma lei è convinta. Natalino sarà la nostra serata.
Poi subito dopo si spiega che Natalino è il matto del posto e la storia prosegue sempre con questa voce forte, con la voce in prima persona di una ragazza. Massimo Gezzi, prima della costruzione di una storia, come forse accade sempre, in questo romanzo in particolare c'è la costruzione di una voce.
Eh sì, c'è la costruzione di una voce ed è una voce particolare perché è la voce di una ragazza adolescente di 19 anni, una ragazza tormentata, arrabbiata con la vita, con sua madre, che è una madre sofferente, alcolizzata, che ha attraversato una crisi coniugale molto difficile e che quindi parla in maniera così sfrontata, in maniera diretta, proprio come fanno gli adolescenti. Io gli adolescenti li conosco abbastanza bene perché faccio l'insegnante e li frequento tutti i giorni e quindi so che la loro lingua spesso, non sempre, ma spesso è questa. E quindi per costruire questa voce ho voluto, insomma, accogliere tutte le sfaccettature, tutte le note della voce di un adolescente, a partire da quelle belle parolacce che avete ascoltato all'inizio.
L'inizio è fatto proprio anche volutamente per...
È uno schiaffo.
Esatto, poi comincia con la e pensare, no? Quindi è come se fosse un flusso di qualcosa che c'era già in precedenza, e poi e pensare che all'inizio mi stavi proprio sul cazzo, punto esclamativo, è proprio voler colpire chi legge.
Sì, è voler colpire chi legge, appunto con una specie di schiaffo linguistico per presentare subito, come dire, in maniera frontale questo personaggio spigoloso ma anche dolce. Quindi mi piaceva, perché subito dopo poi ci sono queste osservazioni di Emily che sono osservazioni anche molto dolci, molto, no, su questi capelli, sulla forza dell'amicizia. Quindi mi piaceva subito dare questa doppia luce a questo personaggio e costringere chi legge a confrontarci subito in maniera frontale, appunto.
Io devo dire che mi è piaciuto molto quell'addosso, quell'avverbio legato al sorriso.
Quel meraviglioso sorriso addosso, sì.
Perché cambia completamente il senso, diventa poesia. Avere un bel sorriso è una cosa, avere un sorriso addosso, essere vestiti da un'espressione, è qualcosa che poi diventa poesia. E allora chiedo al Jazzy Poeta com'è stato cercare di tenere separato il suo modo di esprimere queste emozioni dal modo delle persone che lei racconta, che sono loro che esprimono le emozioni. Non so se mi sono spiegato, forse neanche a me stesso mi sono
spiegato. Proprio in questo caso del meraviglioso sorriso addosso, o dell'odore di pane fresco dei capelli, che sono espressioni liriche, ma di Emily, non
è quello che volevo dire io, Fazioli, bravo.
Sì, è stato divertente e anche difficile al contempo, perché è vero, la sensibilità di questa ragazza non è esattamente la mia, è una sensibilità diversa, è una lingua diversa dalla mia, e quindi è stato, a me diverte molto mettermi proprio nei panni dei personaggi, e più sono distanti da me per età, per, in questo caso per genere, e più per me è divertente e anche, come dire, è istruttivo, cioè imparo delle cose, come se conoscessi meglio le persone, in questo caso i personaggi. È una sfida molto molto bella per me questa di provare a dare una lingua, dare una voce a una persona che in questo caso non esiste. Somiglia un po' all'attività della traduzione, se volete, perché quando si traduce si deve prestare la propria lingua a quella di un altro, no? E però rispettare la voce di un altro.
Sì, ecco, è una lingua però in questo caso che ha anche dei momenti anche alti, la lingua di Emily. Per esempio, quando dice non esisto, sono morta, putrefatta, quel putrefatta ha comunque qualcosa di letterario.
Sì, certamente, certamente. Quello che volevo evitare era di farla parlare o di farla pensare in maniera piatta, in maniera convenzionale. Non è una persona convenzionale questa Emily, è una persona appunto tormentata, ma con una profondità d'animo e di pensiero. Quindi non volevo che fosse che parlasse in maniera meccanica, come per esempio se i suoi dialoghi fossero una mimesi di quelli che realmente possiamo ascoltare, insomma, no, tutti i giorni.
Una trascrizione del linguaggio delle scienze.
Una trascrizione. Ecco, no, quello non mi interessava. Volevo che comunque fosse un personaggio letterario che però appunto accogliesse questo lato, come dicevo prima, spigoloso e anche scurrile del linguaggio degli adolescenti, però anche con una forte sensibilità che viene fuori appunto in queste parole che voi avete messo molto bene in luce e in tante altre che lei pronuncia o pensa.
Jazzy, perché Adriatica? Perché ambientare questa storia con due personaggi così diversi uno dall'altro, un settantenne e una giovane adolescente, in una località del centro Italia, marchigiana, peraltro immaginaria?
Allora, vabbè, le Marche sono la mia terra di origine, quindi volevo fare i conti con questo passato che non passa, nel senso che il luogo da cui uno proviene è sempre lì, sullo sfondo, nelle radici, e quindi volevo fare i conti con questo luogo, in particolare con questo molo, che è uno spazio, un luogo a me particolarmente caro. E poi quando ho pensato a un luogo in cui ambientare questo libro, me ne sono venuti tanti, ma nessuno era quello giusto, nel senso che volevo che fosse un luogo luogo quasi metafisico, un luogo in cui tutti potessero riconoscersi e non soltanto gli abitanti di quella città che si chiama, che so, Porto San Giorgio, Civitanova Marche, per dire due città molto vicine alla mia di origine.
Qual è la sua di origine? Sono curiosissimo a questo punto.
Ecco, la mia paese o città di origine si chiama Sant'Elpidio a Mare, e però non c'è il mare. La cosa buffissima è questa, no? Un po' come Adriatica, una città che c'è ma non esiste. Il mio paese si chiama Sant'Elpidio a Mare, ma è in collina, e quindi il mare si vede solo da lontano.
Perché anche Pagani è marchigiano di origine, quindi
mio nonno era di Filottrano, parte di Ancona.
Sì, certo, un po' più a sud.
Un po' più a sud.
Ci si ritrova, ci si ritrova.
Ci si ritrova.
Ecco. Mi scappa il marchigiano.
Gezzi, grazie, è stato un piacere leggere insieme a lei questa bella prima pagina. Questo schiaffo iniziale, devo dire che ha lasciato il segno sulla faccia. Grazie mille, molto efficace.
Grazie a voi.
Il dizionario maledetto. Torna la rubrica sulle parole che segnano i piccoli disagi quotidiani. Piccoli fastidi intimi, potremmo dire.
Sì, e ricordo che è ispirata al libro Le Dictionnaire des Tracas, pubblicato dalle Éditions du Seuil nel 2003 e poi riedito e perfezionato fino all'edizione attuale pubblicata nel 2021 e sempre aggiornata.
I fastidi non finiscono mai. Che parola mi propone oggi Fazzoli?
Siamo ancora alla lettera A e di sicuro nella lingua italiana manca il sostantivo afabasso.
Afabasso.
Accidenti, potrebbe dire un personaggio femminile. C'era un afabasso che mi ha fatto arrivare in ritardo.
Mi serve una definizione. Che cos'è l'afabasso?
È molto precisa. Afabasso, ingorgo stradale troppo fluido per potersi truccare nello specchietto.
Capisco, sono deliziato, devo dire. Il traffico è lento, però non siamo fermi, quindi non posso staccare le mani dal volante e mettermi il rossetto e il fondotinta.
No, piccoli problemi della quotidianità, Pagani. Mm-hmm. E a questo punto meglio un ingorgo vero di un semplice improduttivo afabasso. Ma le do un'altra parola. Provo magari a mimare prima il gesto.
Che cos'è questa cosa? È un po' inquietante. Sì. Mi sta baciando, sta dando dei piccoli baci di saluto nell'aria.
Sì.
E questo sarebbe un modo di dare piccoli bacetti?
La parola è affleta. Affleta, cioè persona che non dà un vero bacino quando dà i bacini di saluto.
Ah, le persone che ti si avvicinano a 5 centimetri dalla guancia, tipo.
Il bacino nell'aria. Mua. Esatto, mua mua.
Sa cosa le dico? Meglio una stretta di mano in generale. Mi dia il libro che gliene leggo uno io, mi faccio guardare.
Tenga.
Siamo ancora sempre alla lettera A, giusto?
Siamo alla lettera A, giusto. Sì. Ne scelga uno.
Allora, traduco questo, provo a tradurre questo. Direi che è uno dei piccoli drammi della vita domestica. Un materasso con il centro incavato, molle.
Sì, una promessa di mal di schiena.
Il nome, quindi tradotto dal francese, suona bene anche in italiano, devo dire. Un aftubbo.
Un aftubbo. Sembra di sentire il pluff del materasso.
Sì, con la F seguita dalla T e dalla B. Aftubbo, un suono floscio.
Aftubbo.
Deve metterci anche la B.
Aftubbo. È un buon imitatore di materassi, Pagani, lo sa.
Grazie, Fazzoli.
E di che?
Sono commosso.
E di che? Vuole che la saluti con tre bacini virtuali?
Grazie, no, grazie.
No, 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 grazie, no. Già fatto. Ecco. Beh, il personale di bordo vi ringrazia.
E vi ricordiamo che l'uscita è
No, scusi, la smetto.
Fazzoli, un po' di professionalità. Vi ricordiamo che l'uscita è solo sulla parte... Fazzoli, non ce la faccio.
Non la bacio più, Pagani.
Vi ricordiamo che l'uscita è solo sulla parte anteriore. Arrivederci.
A presto.